Ben ritrovati, fedeli ascoltatori. Oggi vi voglio raccontare una storia per così dire davvero ingarbugliata, dove i giochi d'amore di un impenitente donnaiolo destarono non poco clamore e fecero soffrire non poco le povere protagoniste, una in particolare. Un intreccio che ha dell'assurdo, ma si sa quante volte la parola amore viaggia in simbiosi con la parola assurdo. Una storia che, se non fosse vera, sembrerebbe la trama di un romanzo. Ecco i protagonisti: un futuro re, una futura regina sempre tradita che sopportò in silenzio, un amante popolana che aveva stregato il re e un'amante attrice famosa che non voleva rinunciare per nulla a lui. Che quartetto, eh? Il fatto è che da tutta questa tresca fu principalmente una persona a soffrirne di più e a pagare amaramente il suo errore, se così lo si può chiamare, di aver amato Sua Maestà Rubacuori. Una triste testimonianza questa di quanto l'amore rivolto alla persona sbagliata a volte ci induca ad essere talmente ostinati da farci perdere, ahimè, tutto l'amore proprio e la dignità, allontanandoci da ogni comportamento razionale e ragionevole. Lui, Vittorio Emanuele II, che da ragazzo era considerato un gran bel giovane e dal 1842 era sposato con Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena. Nel 1844 avevano già due figli, ma il sovrano che unificò l'Italia non riusciva a resistere al fascino femminile. Lei, Laura, era nata a Torino il 24 ottobre 1825, figlia di Francesco Augusto Bon, discendente della nobile famiglia veneziana Bon e Corner, commediografo e attore di opere ispirate a Goldoni, e di Luigia Ristori, vedova Bellotti, attrice che veniva da famiglia di attori. Nel 1844, durante una rappresentazione a Casale Monferrato, l'allora solo duca di Savoia notò Laura. Volle conoscerla e cominciò a farle una corte serrata. Andava a tutte le rappresentazioni, era galante e appassionato, sapeva quali tasti toccare per conquistare una ragazza ingenua e riuscì nell'intento. Non si dividero fino al 1848, quando Laura, che non lo aveva mai dimenticato, recitò a Torino. Lui si presentò a teatro e con parole d'amore, giuramenti e passione le fece lasciare la compagnia itinerante per farla restare in città, dove Laura continuò a recitare in una compagnia stabile, non sapendo che nel frattempo Vittorio Emanuele aveva conosciuto Rosa Vercellana, di soli 14 anni, e con lei aveva avuto una figlia. Dalla legittima consorte Maria Adelaide aveva intanto avuto altri tre figli. Nel 1849 Vittorio Emanuele, ora re di Sardegna, dopo l'abdicazione del padre Carlo Alberto, acquistò per Laura un appartamento a Torino, ma gelosissimo qual era, le chiese di smettere di recitare. Era scritturata da lui solo e lei, pur soffrendo per l'abbandono delle scene, perdutamente innamorata, accondiscese. Tra il 51 e il 52 nacquero altri quattro figli al re, due della regina, uno della Vercellana e uno prematuro di Laura che nacque morto. Massimo D'Azeglio, allora presidente del Consiglio, disse: «Il nostro re, più che il padre della patria, pare voglia diventare il padre di tutti gli italiani». Laura viveva fra Torino e il castello di Moncalieri, mentre con la Vercellana il re si incontrava nel casinò di caccia di Stupinigi. E dopo il parto prematuro che l'aveva lasciata molto sofferente, il re le propose un viaggio al sud per riprendersi. Ma Laura era sospettosa, nonostante le rassicurazioni di lui di essere il suo unico amore. Non capiva come il re, geloso com'era, potesse allontanarla da Torino. Ma si sa, le bugie hanno le gambe corte e così fu che Laura venne a sapere della relazione del re con la Vercellana e dei figli avuti con lei. Le tre donne importanti del re, che sa va san dir non erano neanche le uniche, reagirono ognuna in modo diverso. Maria Adelaide sopportava con dignità e i due nonostante tutto erano molto legati. La Vercellana faceva fuoco, fiamme e scenate, comportamento più apprezzato dal carattere sanguigno di lui, liti furibonde ma riappacificazioni piene di passione. Laura, ahimè, reagiva nel modo sbagliato, lamentosa, gelosa, supplicante, disperata e piangente, un comportamento che proprio indisponeva molto il re. D'altro canto, chi vuole un'amante noiosa da dover sempre consolare? Nel 1853 Laura ebbe una bambina chiamata Emanuela Guerrieri. Tutti i figli legittimi di Vittorio Emanuele portavano il cognome o Guerriero o Guerrieri. E ancora una volta Vittorio Emanuele cercò di allontanarla mandandola a Parigi per distrarsi. Lei sbottò, gli rinfacciò tutto, lui negò spudoratamente, definendo le sciocchezze e giurandole che amava solo lei. Laura partì, ma insospettita fece ritorno improvvisamente, dopo pochi giorni, indignando il re, che comunque la perdonò, ribadendo il suo amore per lei e la bambina. Quando a Laura arrivarono voci di un appartamento dove il re riceveva altre donne, di notte e vestita da uomo lo seguì, lo spiò e, scoperta dalle guardie, ci furono liti, riappacificazioni e promesse. Ma lei continuava a controllarlo e passava ore di notte davanti a Palazzo Reale. Laura si rodeva di gelosia, dimagrita e sciupata, non era più l'amante allegra e appassionata. Stava venendo a noia al re, che esplose confessandole l'amore per la bella Rosina. Per Laura fu un colpo terribile, ma lui sapeva come prenderla. Era affezionato a lei, gli piaceva molto e alla fine lei cedeva sempre. Nel 1855 la regina Maria Adelaide morì, pochi giorni dopo il parto del suo ultimo figlio. La Vercellana ora premeva per il matrimonio, mentre il re tentennava. E con Laura la relazione si trascinava, lui non si faceva vedere per mesi interi. E lei continuava a scrivergli lettere affrante, finché il re, imbarazzato e sinceramente dispiaciuto, le disse che la ragion di Stato imponeva che si separassero, che avrebbe sempre pensato al mantenimento suo e della bambina, ma che lei doveva lasciare Torino. Prima di morire, la regina, che sapeva tutto e probabilmente agiva per incarico del re, si era offerta di occuparsi dell'avvenire della bambina, di trovare per lei una sistemazione adeguata e una grossa somma di denaro. Laura rifiutò e Maria Adelaide la mise in guardia, se ne sarebbe pentita. E così fu. Pochi giorni dopo arrivarono a casa di Laura i carabinieri in cerca di lettere compromettenti del re e le ingiunsero di prendere quanto voleva della casa, di fare i bagagli e di seguirli per partire la sera stessa per Milano. Laura lasciò tutto, anche i preziosi doni del re, rifiutò il denaro che le veniva offerto, partì scortata dai carabinieri e, arrivata a Milano, il console del regno di Sardegna la informò che era bandita da tutto il regno, non solo da Torino. Le venne offerto di nuovo del denaro che ancora rifiutò. Rosa Vercellana, per il popolo ormai soprannominata la bella Rosin, aveva vinto, ma Laura non voleva rassegnarsi. Vestita da uomo e con documenti falsi, rientrò a Torino, incontrò il re, che fu però irremovibile, dolce e amorevole ma inflessibile. Nel 1858 Laura ricominciò a recitare, ma non potendo entrare in Piemonte le era difficile trovare scritture. Massimo D'Azeglio le consigliò di andare a Napoli, le offrì del denaro, ancora rifiutato, cercò inutilmente di farle capire che doveva rassegnarsi e non indisporre il re, così avrebbe potuto vivere economicamente tranquilla con Emanuela e godersi i successi di prima attrice. Le diede una lettera di presentazione per Leopoldo, noto mecenate fratello di re Ferdinando II delle Due Sicilie, che la accolse favorevolmente e le procurò una scrittura. Laura recitò a Napoli, a Roma, a Firenze, ottenendo grandi successi, ma continuando a studiare il modo per riconquistare il re, che tempestava di lettere pregandolo di poterlo incontrare e di levarle il divieto di entrare nel regno. Il re l'aiutò economicamente, ma nulla di più. Laura andò nuovamente a Torino, sempre di nascosto, nel disperato tentativo di vederlo, ma incontrò solo Cavour, che le propose di collaborare per allontanare la Vercellana da Vittorio Emanuele, sul quale aveva ormai troppo potere e temeva potesse sposarla. A causa dell'epidemia di colera, Laura lasciò Napoli. Recitò ancora sempre con grandi successi personali, ma i compensi nel 1859 erano magri, ormai in clima di guerra di indipendenza, e la donna era rimasta senza mezzi. A Firenze si parò davanti al cancello del re in visita bloccandolo. Gli consegnò una lettera chiedendo di vederlo, ma il re non le diede udienza e si limitò a mandarle denaro per il mantenimento di Emanuela, sapute le sue difficoltà economiche. Laura perseverava nel suo tentativo di riconquistare il suo amore. Andò a recitare a Torino, nonostante il divieto. Venne prelevata dai carabinieri e costretta a restare a casa sotto sorveglianza fino alla partenza della compagnia. Poi andò a recitare ad Alessandria, nuovo fermo e nuove lettere al re per incontrarlo. Lui alla fine accettò, ma pur affettuoso, gentile e spiacente per i problemi, dimostrò di non provare più nulla per lei. Si accordarono però di iscrivere Emanuela in un istituto sotto la tutela del re, in modo che ricevesse istruzione ed educazione degna della contessa di Roverbella, titolo concessole dal re, mentre a Laura fu concessa una sorta di pensione. Nel 64 Vittorio Emanuele diventò re d'Italia. La convocò per farle una proposta, ma non quella che lei sperava. Il re voleva che organizzasse una tournée a Vienna per contattare il comitato italiano, portare alcuni documenti e riportarne altri in Italia. In Austria Laura ebbe grande successo, sia come attrice sia come spia, tanto da avere l'incarico di fare altrettanto con Napoleone III, che incontrò a Parigi a casa della contessa di Castiglione. Tornata a Torino sperava in un ritorno di fiamma, ma ci furono solo un freddo ringraziamento e una ricompensa, e non lo rivide mai più. Il re, nel 1869, quando si pensava fosse in punto di morte, sposò la Vercellana, e per Laura a questo punto la speranza era ormai morta. Con la figlia lontana e la pensione che non le bastava, si ridusse a recitare in piccoli teatri senza pretese. Non era più un'attrice convincente, era triste e depressa. Lei, che era stata una bellissima prima attrice, applaudita e ammirata in tutti i migliori teatri d'Italia, lei che aveva vissuto in ricchi castelli, ora abitava in una casa squallida e vestiva gli abiti smessi che le regalavano altre attrici. Il re morì nel 1878, la pensione le venne ridotta ancora. Laura vendette tutto, anche il medaglione con il ritratto del re, dal quale non aveva mai voluto separarsi, e continuò a tempestare di richieste la casa reale per avere aiuti. Ma i Savoia non erano disposti a pagare di più per quella che era stata l'antica amante del vecchio re, anche perché non era l'unica da dover finanziare. Solo allora Laura ricordò le parole di D'Azeglio, che le aveva consigliato di non essere superba e di accettare le somme che le venivano offerte. In piena indigenza, irriconoscibile, si spense a tarda età a Venezia, in una misera casa, sola e tra i suoi ricordi, i trionfi teatrali e l'immenso amore per il suo re.